Linee d'ombra di Matteo Caccia.
C'era una sorta di anche di complicità tra di loro che era nata in quelle giornate al buio, con una candela, senza far rumore, la condivisione di ricordi, di libri, di conoscenze.
Mi sentii improvvisamente grande e grata ai miei genitori per la prova di fiducia. Non avrei mai tradito la signorina Giulia. Storie di un'amicizia clandestina e di genitori strappati dal figlio in una puntata che si intitola Costretti a nascondersi.
Ora il mio dovere impone che io faccia entrare i miei uomini in casa sua per condurre una scrupolosa perquisizione prima di poter ufficialmente cancellare la sua famiglia dalla mia lista. E se ci saranno irregolarità riscontrabili, e ci saranno sicuramente. Certo, a meno che lei non abbia da dirmi qualcosa che renda la perquisizione superflua. Potrei aggiungere che ogni informazione che renderà più facile lo svolgere del mio dovere qui non verrà ricambiata con punizioni. Anzi, al contrario, verrà ricambiata con un premio. E quel premio sarà che la sua famiglia non verrà più disturbata in alcun modo dai militari tedeschi per il resto della nostra occupazione nel vostro paese. Lei dà rifugio ai nemici dello Stato, vero?
Questo tratto è preso da quel film bellissimo che si chiama Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino e racconta uno di quei momenti spesso presenti nella narrazione di quello che è stato il nazismo, di quello che sono stati quegli anni, cioè la presenza di delatori che segnalavano la presenza di ebrei sostanzialmente che venivano nascosti nelle case per guadagnare credito agli occhi dell'SS. Cominciamo così questa puntata che si intitola Costretti a nascondersi, perché oggi, lo saprete, fortunatamente lo si ricorda molto, se ne parla molto, ma non è mai abbastanza. Secondo me oggi è la giornata della memoria, la giornata internazionale mondiale che è stata scelta oggi 27 gennaio per ricordare le vittime della Shoah, e noi le ricordiamo come facciamo di abitualmente, come facciamo tutto, cioè raccontando delle storie. La prima è una storia bellissima che ci arriva da un nostro ascoltatore, ma la protagonista e autrice è la mamma, che racconta di come da bambina in una casa di Milano sotto assedio, sotto le bombe, porta da mangiare a una persona al terzo piano che è lì nascosta, e lei, che è una bimba di 10 anni, porta queste scodelle di minestra a questa donna misteriosa che è nascosta lì e lotta per la sopravvivenza. Invece la seconda storia che vi raccontiamo arriva da un progetto molto ampio e molto interessante del Sole 24 Ore, che da giorni fa delle tappe di avvicinamento a questa giornata, cioè la giornata della memoria, e tra queste c'è la pubblicazione di due libri. Uno è un libro che si chiama Tana libera tutti di Walter Veltroni, l'altro invece si intitola A stasera e fai il bravo di Salo Müller. È da questo libro che noi traiamo il pezzo di racconto che stiamo per farvi. Tra le varie iniziative io vi segnalo questa molto molto interessante sulle pietre d'inciampo che trovate su Lab24, che è la pagina del Sole 24 Ore dedicata ai dati e dedicata ai numeri. Le pietre d'inciampo sono queste piccole pietre grandi quanto un San Pietrino che a partire dagli anni 90 hanno cominciato ad essere deposte, incastonate nei marciapiedi davanti alle porte delle case dove un ebreo è stato deportato ed è stato ucciso. Questa è una cosa che accade appunto da ormai circa 25-30 anni, ma devo dire che è sempre molto emozionante scoprirla. A me è capitato non più tardi di un annetto fa, facendo la strada che faccio per andare a fare queste corsette, diciamo così, lungo il Naviglio, da casa mia passo in via Gian Galeazzo, che è una via a due corsie che a Milano porta, insomma, in piazza 24 Maggio, zona ticinese, e un giorno, ritornando stremato, non riuscivo più a correre, stavo camminando, l'occhio mi è caduto su questa pietra d'inciampo che credo siano di ottone, proprio davanti a un portone, e l'ho ritrovata sulla mappa, che se avete voglia andare a cercare trovate su Lab24, cercando Lab24 pietre d'inciampo, e il nome diceva Romeo Garotta, nato il 15/4/1909, morto a Mauthausen il 27/6/1944, via Viale Gian Galeazzo 8, Milano. Se vi capita di incontrare queste pietre d'inciampo, è sempre un momento È un momento emozionante, perché lì dove voi state camminando nel 2021 e state andando a fare la spesa o state tornando a casa, o come me tornavo da una corsa, lì in quel posto il 15 aprile del 1909, un giorno molto preciso, qualcuno è stato tratto da casa sua con la forza e portato a morire in un campo di concentramento in Germania. Ecco, queste sono le pietre d'inciampo. Noi proviamo a mettere delle pietre d'inciampo nella nostra memoria attraverso le storie. Benvenuti a Linea d'Ombra. Sono nata il 17 marzo 1934 in una casa di Milano in Viale Abruzzi al 72. Ho sempre amato fin da piccola la mia casa, un bel edificio costruito all'inizio degli anni 30. L'edificio fronte strada era una costruzione signorile e si prolungava all'interno di un cortile con un'ala più bassa e con appartamenti più piccoli e senza ascensore. Grazie ai balconi e alle finestre del cortile ci si conosceva tutti, i signori dell'ala principale e gli altri inquilini meno signori, appartenenti a un ceto lavoratore ma più modesto. Mi piaceva, appena la bella stagione e gli orari lo permettevano, uscire sul balcone per poi scendere in cortile a giocare e chiacchierare con gli altri bambini e ragazzi. Sapevamo che i signori O erano ebrei. Lo sapevamo perché non frequentavano la nostra chiesa e al sabato andavano al tempio con i genitori. La zia, la signorina Giulia, abitava da sola al terzo piano dell'ala, dove vivevo con la mia famiglia. Subito dopo l'inizio della guerra, cominciarono a suonare gli allarmi aerei di notte e tutti gli abitanti erano obbligati a raggiungere i rifugi antiaerei ricavati nelle cantine. Ma quando iniziarono i bombardamenti pesanti anche su Milano, negli anni tra il 41 e il 42, il rifugio andò svuotandosi. Cominciavano gli sfollamenti, la gente lasciava la città con o senza i mobili di casa e le masserizie per mettersi più al sicuro in tranquilli paesini di campagna, lontani o fuori città. Sperimentammo sulla nostra pelle il significato delle fatidiche F della guerra: fame, freddo, fumo e fastidi. Poche le visite, e quando succedeva che qualche parente, amico o conoscente di passaggio a Milano passava a trovarci, erano accolti con entusiasmo e cordialità, specialmente se venivano dalla campagna, con qualche uovo o verdura fresca da venderci o regalarci. Di tanto in tanto arrivava anche una giovane signora che non conoscevo e che parlottava sottovoce con mia mamma, il cui volto si faceva sempre più serio e triste. Quando le visite della bella e giovane signora si rarefacevano, mia mamma, la sera, a cena, prima di sedersi a tavola, spariva per pochi minuti, ma mio papà mi rassicurava e mi zittiva, dicendomi di non fare domande. Una sera i miei genitori vollero darmi fiducia e mi misero al corrente delle notizie confidate dalla giovane signora. Venni a sapere che era una cattolica sposata ad un nipote ebreo della famiglia O, che era riuscito a riparare in Svizzera. Un piccolo gruppo della famiglia era riuscito ad espatriare clandestinamente oltre confine e così sfuggire alla deportazione. Tutti salvo la zia Giulia, che abitava al terzo piano della mia stessa scala, che non era riuscita a passare il confine ed era tornata a Milano, dove aveva vissuto nascosta da amici per qualche tempo. Per ragioni di sicurezza dei suoi ospiti, aveva però deciso di tornare a vivere da sola, nel suo appartamento. Ma, come obiettai io, non si vedeva mai. C'erano sempre le finestre con le imposte chiuse. Non si vedeva mai entrare o uscire nessuno, niente, neppure un filo di fumo.
È una storia scoperta da adulto. La cosa è venuta fuori negli ultimi anni di vita di mia mamma, quando ci fu un'occasione di benedire la sua casa nuova dove era traslocato. Era una benedizione che, come gesto di amicizia, che un mio amico rabbino le aveva voluto regalare. Quindi durante questo incontro nella casa nuova di mia mamma iniziarono a parlare tra di loro, io ero presente, e venne fuori abbastanza nitidamente questo ricordo di infanzia, e così sia io che Salomon, questo mio amico rabbino, la incoraggiamo a scriverne per tenere memoria, un po' anche per la comunità ebraica di Milano, ma anche per una storia di famiglia, per avere un ricordo vivido di quello che era stato fatto.
I miei genitori mi spiegarono che le pochissime persone che ne erano al corrente avevano giurato di non farne parola con nessuno, perché, senza altra colpa che quella di essere ebrea, era ricercata dai repubblichini e dalle SS tedesche. Se l'avessero trovata, l'avrebbero arrestata e deportata in Germania. viveva così da sola, nascosta e segregata nel suo appartamento, senza tessere annonarie, senza luce e senza gas. Guai se mi fosse sfuggita una parola. I miei genitori e qualcun altro dei vicini fidato avevano accettato di offrirle, nei limiti del possibile, un piccolo aiuto, consistente in un sostegno alimentare. Io ero considerata una bambina intelligente e giudiziosa, capace di tenere il segreto dal quale dipendeva la vita della nostra vicina. Mi sentii improvvisamente grande e grata ai miei genitori per la prova di fiducia. Non avrei mai tradito la signora Giulia. La mamma uscì sul pianerottolo, guardò attentamente sopra e sotto le scale poco illuminate, mi consegnò un piatto con una scodella di minestra calda, avvolto in un tovagliolo bianco, rimasto sul tavolo della cucina, e poi mi fece cenno di uscire e di salire. Con il cuore in gola salì. Bussai come convenuto. La porta si aprì di un piccolo spiraglio. Si sporse un braccio che afferrò il mio coperto e io, in silenzio, scesi a precipizio le scale con il cuore in gola. Fu deciso allora di farmi svolgere durante il giorno quella mia missione. Un pomeriggio, salita con la solita circospezione, la porta si aprì un poco di più e una mano mi prese per il braccio. E con l'altra sulla bocca in segno di tacere, con gentile fermezza, mi costrinse a entrare in casa. La porta fu chiusa rapidamente. Mi trovai immersa nel buio e nel silenzio, ma la signorina Giulia mi prese per mano e mi accompagnò accanto ad una finestra dalle cui persiane filtravano sottili spiragli di luce e a bassa voce mi disse che voleva vedere quanto ero cresciuta. Cercai di guardarmi intorno, sperando di nascondere il mio stupore, la mia curiosità e la mia soggezione. Entrammo nella cucina. Sul tavolo, una sola candela accesa illuminava un libro aperto. Era un grosso album di fotografie, ricordi felici di giorni ormai lontani, ma che riempivano le lunghe giornate della signorina Giulia. Mi fece sedere accanto al tavolo, mi indicò con i nomi e brevi aneddoti le foto dei suoi nipoti. Mi fece domande sulla scuola che frequentavo, poi con voce commossa, ringraziando me e i genitori, mi lasciò libera e, a gesti e con il dito sulla bocca, mi fece uscire e scendere a casa mia. Poco tempo dopo, la richiesta di rimanere un po' con lei si fece più insistente e io trovavo sempre, posato sul tavolo, il suo prezioso album di fotografie. Un pomeriggio mi fece una domanda inaspettata. «Ti piace leggere?» mi disse. «Sì», risposi. E la signorina Giulia mi chiese se volevo leggere uno dei suoi libri. Me l'avrebbe prestato? Naturalmente risposi di sì, e fu con sollievo che, dopo altre poche stentate risposte, scesi e rientrai in casa con il libro. Colta e istruita, la signorina Giulia parlava a bassa voce e con i suoi racconti e ricordi dell'infanzia e della giovinezza allargò gli orizzonti di un'istruzione forzatamente ridotta. Mi sollecitava a parlare dei libri di scuola e di lettura come se lei non li conoscesse. A me piaceva molto leggere e si stabilì tra noi un rapporto particolare, fatto di scambi di libri, parole scambiate sempre a bassa voce, in stanze semibuie. Verso l'inizio della primavera del 45, le mie visite diurne prudentemente cessarono, perché al primo piano, in un appartamento vuoto, si installò un gerarca della Repubblica di Salò, con la moglie, una cameriera e un autista. L'avvenimento era eccezionale per quei tempi, poiché essi avevano a disposizione una bella automobile decappottabile, guidata e curata da quell'elegante autista in divisa che, incurante dei divieti, parcheggiava il macchinone nel cortile. Il portinaio doveva correre ad aprire il cancello e il portone all'autista per agevolare le manovre. Si aveva paura di tutto e si ritenne troppo pericoloso continuare a salire dalla signorina Giulia. raddoppiarono le raccomandazioni sull'importanza del mio silenzio e così cessarono i nostri incontri clandestini. Avevo una buona scorta di libri da leggere e tutti dicevano che la guerra sarebbe finita presto, anzi prestissimo, ma i giorni passavano ancora lenti.
Su questo gerarca non sappiamo, penso che non sapessero niente neanche loro, perché fu una cosa abbastanza improvvisata e che durò pochi giorni, proprio nel caos che precedette il 25 aprile, quindi fu probabilmente un punto di appoggio per alcune ore o per alcuni giorni. Quello che so, che è una cosa di cui mia mamma aveva parlato e questo era ben chiaro in famiglia, è che c'era molto disprezzo, perché mio padre e mio nonno, che era un antifascista, rifiutò la di essere tesserato al partito fascista, fu tra l'altro gambizzato dai fascisti, quindi era una famiglia, quella dei genitori di mia mamma, con una forte, diciamo, contraddistinta da una forte fede antifascista, e quindi questa cosa proprio era quasi a livello di repulsione.
Un pomeriggio di fine aprile, verso sera, vedemmo in cortile l'autista caricare sull'auto decapotabile del gerarca valigie e pacchi. E poco dopo, il gerarca e la sua compagna salirono frettolosamente sull'auto e se ne andarono senza salutare nessuno dei vicini. Mia mamma, rientrando dal balcone, disse gioiosamente: «Stavolta è finita per davvero. È questione di ore», e disse che i topi avevano abbandonato la nave. Per sicurezza, la signorina Giulia rimase ancora in casa per qualche giorno, finché la nipote Cristiana venne a prenderla e la portò con sé. Mia mamma mi disse che aveva urgente bisogno di cure. Il commiato fu commovente. Non avevo mai visto piangere la signorina Giulia, anche nei momenti più difficili, ma mi fu detto che il suo era un pianto di gioia e di liberazione. L'8 maggio del 45 venne finalmente ufficialmente firmata la pace e si cominciò a tornare a vivere normalmente. Nelle belle serate primaverili furono organizzate feste nei cortili di Milano con musica e balli. Esplodeva la voglia e la gioia di vivere, di stare in compagnia e parlare liberamente, per quanto offuscata dai lutti di chi aveva perso persone care. Alla spicciolata tornarono tutti, o quasi tutti, gli abitanti di Viale Abruzzi 72. Tornarono anche i signori O con la signorina Giulia, e fu festa. Questi avvenimenti furono forse troppo importanti e grandi per una bambina di 10-11 anni che aveva avuto un nome ebraico antico, Esther, che per le ridicolaggini della dittatura fascista dovette venire trascritto su registri all'anagrafe come Esterina. Ma sono sempre stata chiamata solo Esther, e ne sono fiera, specialmente quando nei miei ricordi riaffiora il periodo della guerra e soprattutto della strana, affettuosa amicizia nata fra la signorina Giulia e me, che proseguì anche dopo il mio matrimonio e il trasferimento nella mia nuova abitazione di Milano. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child. Sing the song of love, Julia, Julia, seashell eyes, windy smile calls me, so I sing the song of love, Julia. Io credo che la cosa più potente che c'è in queste storie, in storie come queste, raccontate chiaramente anche in giorni come quella giornata di oggi, che è appunto il giorno della memoria, siano quello di rendere assolutamente reali e vicine a noi avvenimenti come questi, che sono accaduti ormai 70 e passa anni fa, ma che sono accaduti a magari un chilometro da casa. Pronto, ciao Paolo, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai?
Bene, bene, grazie. Tu?
Sto benone. Paolo, per chi insomma se lo ricorda o magari no, lo diciamo, è un amico personale ed è un amico anche del programma, e abbiamo già raccontato anche delle storie legate a Salvagente, che è l'associazione di cui Paolo fa parte, che aiutano le persone, ad imparare ad aiutare le persone che stanno male in situazioni di emergenza, e poi fanno un sacco di altre cose, ma ne parliamo un'altra volta, perché in questo caso noi abbiamo questa storia meravigliosa che ha scritto tua mamma, giusto Paolo? Non l'ha raccontata e tu l'hai trascritta, l'ha proprio scritta di suo pugno?
L'ha scritta lei, sì, l'ha scritta qualche anno fa, quando cambiò casa, traslocò nella casa nuova, ti parlo di probabilmente una decina di anni fa, e in quell'occasione un mio amico che è un rabbino della comunità ebraica si autoinvitò nella casa nuova e disse vengo a benedirla, e così parlando venne fuori questa storia che io ho un pochino intrasentito, ma quel giorno fu proprio l'occasione per dirle ok, metterlo nero su bianco, perché è qualcosa di importante da tenere come memoria collettiva.
Abbiamo qualche notizia della signora Giulia poi, nel senso che noi ce l'abbiamo congelata grazie a questa storia in quell'appartamento, tra l'altro congelato perché non aveva riscaldamento acceso, aveva tutto chiuso, quindi immaginiamo il freddo, la condizione assurda, incredibile, però poi fortunatamente lei è sopravvissuta, no? E si è salvata.
Sì.
Hai saputo qualcosa?
Quello che mi ricordo è che lei tornò dopo, diciamo, andò via dai parenti che si erano rifugiati in Svizzera appena finì la guerra, quindi rimase in Svizzera per un po' di mesi, poi rientrarono nella sua casa, quindi ritornò ad essere un condomino del palazzo di Viale Abruzzi, e so che fece un grandissimo regalo di nozze a mia madre quando si sposò dopo un po' di anni.
quindi erano rimaste legate.
La Giulia è rimasta, sì. Penso che sia rimasta nel cuore anche di tutte le persone di quel palazzo.
Senti, lei si chiamava Esther, tua mamma, giusto?
Sì, Esterina. La verità che ha sempre odiato profondamente, e quindi di fatto lei si è sempre fatta chiamare Esther.
Però appunto era una storpiatura dovuta al periodo fascista, a quelle assurdità di cambiare i nomi, italianizzarli.
Esattamente, sì, fu una storpiatura imposta dall'ufficio anagrafe del comune di Milano. Si sentì sempre così, Esther.
Dicevi che tuo nonno è stato gambizzato dai fascisti?
Mio nonno aveva un negozio di biciclette in piazzale Loreto, e non prese la tessera del partito fascista, come era insomma d'obbligo, e per questo insomma fu preso di mira, e tra l'altro ecco, gli regalarono alcune pallottole nelle gambe. E di questo lui fu sempre fiero, sia prima sia durante il periodo fascista che dopo, perché era una cosa che chiaramente insomma distingueva le persone, ecco.
Certo, era una medaglia, assolutamente.
Sì.
È comprensibile, è molto comprensibile. Senti, c'è una cosa invece, un dettaglio della storia che mi incuriosisce, ed è quando a un certo punto la signora Giulia afferra la mano di tua mamma e la porta, la prima volta se la porta dentro casa. È veramente un film quello, perché per la prima volta entriamo in un mondo sconosciuto, appunto freddo, buio. Lei, non so se te l'ha detto o lo hai capito, in quell'occasione ebbe paura, ebbe qualche timore la prima volta che questa persona che non l'aveva mai visto prima la trae in casa.
Sì, ebbe timore, perché poi c'era anche la paura legata al fatto di essere eventualmente scoperta da qualcuno che potesse passare per le scale, quindi sentiva su di sé la paura e anche la responsabilità, e poi c'era anche questa situazione un po' magica, se la vogliamo anche mettere da un punto di vista più positivo, però era entrare in un mondo completamente sconosciuto, cioè un appartamento che era del tutto simile a quello in cui abitava mia madre, ma che era trasfigurato nel buio, nel freddo, con questa sorta di atmosfera carbonara, no? Perché poi la signorina Giulia viveva con delle candele e le persiane completamente chiuse, quindi ci fu il timore che rimase, perché ogni visita comunque si caricava di tensione, però una volta entrata, una volta chiusa la porta alle spalle, quello che mi ricordo di mia mamma era che comunque si sentì molto accolta, e anche trasportata al di fuori, come se partissero, facessero un volo all'esterno guardando questi libri di fotografie, quindi conoscendo posti che mia madre poi avrebbe visto più avanti con l'età, Firenze, Venezia, oppure leggendo insieme dei libri che la signora Giulia le prestò.
Paolo, ti ringrazio molto, non solo per la storia, ma perché questa storia ci ricorda diverse cose, tra le quali una, che secondo me è imprescindibile, che l'antifascismo non è un'idea, ma è un valore assoluto. E grazie mille anche per questo. A presto, Paolo, in bocca al lupo per tutto.
Grazie, Matteo.
Ciao.
Viva.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao,
viva.
Ciao.
Dentro i fili d'erba, tra le crepe dell'asfalto, spazio vuoto, tra ogni sassolino all'altro, ho creduto di vedere anch'io qualcosa che non c'è, qualcosa che non c'è.
Grazie ancora a Paolo e grazie ancora soprattutto ad Esther per aver scritto e condiviso quindi con noi questa storia meravigliosa. Oggi è il giorno della memoria e dopo le borse in diretta torniamo a raccontare delle storie.
Linee d'ombra.
Da qualche giorno è disponibile in edicola e in libreria questo libro che si intitola A stasera e fai il bravo, scritto da Salo Müller, dal quale vi raccontiamo una piccola parte, una piccola storia. È di fatto un po' come tutto incominciò. Sono quei pezzi di storia legati all'Olocausto che ormai abbiamo imparato a conoscere, ma sono sempre devastanti nella loro potenza, e sono i saluti, sono gli addii, sono le partenze, più che le partenze sono i rastrellamenti, per cui le persone sono tranquillamente a casa loro e si vedono arrivare questi militari che li prendono e li portano via. La storia è vista dal punto di vista di questo giovane uomo, che adesso appunto è una persona anziana, che qualche anno fa ha deciso di scrivere questo libro con le sue memorie. Lo racconta bene in un video, l'ha deciso perché Spielberg ha conosciuto la sua storia e gli ha chiesto di metterla nero su bianco, e quindi lui la racconta. E questo è proprio quell'episodio lì, è l'episodio in cui a un certo punto i suoi genitori sono tratti lontano da lui, e lui dice una cosa che è presente in tutti i racconti dei sopravvissuti quando parlano dell'addio ai propri parenti, mariti, mogli, genitori, figli, nonni, zii, ed è e poi non li vidi più. Questo è tratto, come vi dicevo, da A stasera e fai il bravo. Lui è Salo Müller. Era un bel mattino di novembre e nonostante la stagione prometteva di essere una giornata calda. Quando mi accompagnò a scuola quel mattino, mia madre mi permise di uscire senza berretto né giacca pesante. Dopo un bel bacione corsi dentro la scuola. «A stasera!» mi gridò dietro. «E fai il bravo!» Lei invece prese il tram per andare al lavoro a De Vries von Buren in Jodernbrachstraat. Nel mezzo delle lezioni mi venne a prendere il signor Koltov, il vicino del piano di sopra. Indossava un bel completo grigio con un fazzoletto rosso nel taschino. Mi pareva nervoso. All'inizio voleva portarmi in braccio, poi dovetti stringergli forte la mano perché camminava a passi talmente lunghi che dovevo correre per stargli dietro. Il signor Koltov continuava a tormentare il fazzoletto rosso. A un tratto vidi che sanguinava dal pollice, si era tagliato con la forbicina che teneva dietro al fazzoletto. Il dito prese a sanguinare così tanto che passammo in farmacia per comprare una benda. Una volta fasciato il pollice mi disse di tenere un dito sulla benda perché altrimenti non sarebbe riuscito a fare un buon nodo. Continuammo a camminare e superammo casa nostra fino ad arrivare alla casa di zia Yu, la sorella di mia madre, e zio Louis, in Dintelstraat. Io e mia madre andavamo a trovarli quasi ogni giorno, perciò non mi sembrò strano che il signor Koltov mi portasse da loro. Durante la camminata aveva continuato a passarsi la mano sulla testa calva e siccome la fasciatura era diventata completamente rossa, ora aveva la testa insanguinata. Mi sembrava tutto molto emozionante, quante cose da raccontare a papà e mamma prima di andare a dormire. Quando finalmente arrivammo, trovammo tutti in lacrime. Cos'era accaduto?
Yes, There's an important question. I was alone. My father and mother were taken by the Nazis.
Io sono rimasto completamente solo. Mio padre e mia madre furono presi dai nazisti nel 1942 e furono spediti al campo di transito di Westerbork. Da lì furono trasportati al campo di Auschwitz, dove vennero uccisi nel 1943. Così sono rimasto orfano e dovevo nascondermi. Per 8-9 volte, entro i confini olandesi, ho cambiato casa. Nascondiglio. Ero solo, disperato, senza parenti, senza famiglia e non sapevo bene cosa fare. Erano tempi orribili. Anche il mio nome cambiò. Mi chiamo Salo Müller, un nome ebraico. E Salo è l'abbreviazione di Salomon. In quegli anni, per nascondermi, mi chiamavano Yappie, piccolo Jacob. I nazisti avevano colpito duro. I loro rastrellamenti su larga scala non avevano risparmiato nemmeno i lavoratori ebrei di De Vries van Buren. Quel mattino si erano presentati con due veicoli militari per portarli via, mia madre inclusa. Mio padre aveva un giorno di riposo, ma era venuto a sapere che mia madre era stata condotta dove i tedeschi avevano improvvisato un punto di raccolta per gli ebrei arrestati. Compresa la gravità della situazione, mio padre aveva riempito una valigia e si era precipitato da mamma. Aveva poi chiesto a Koltov di venire a prendermi a scuola e di accompagnarmi lì. Quando il signor Koltov se ne fu andato, in casa scese un silenzio assoluto. Zia Yu piangeva sommessamente e zio Luis non apriva bocca. Anche se non capivo bene cos'era successo, mi spaventai. Papà e mamma ancora non tornavano. Dove erano? All'improvviso suonò il campanello, squarciò il silenzio con un trillo penetrante. Gli zii andarono nel panico mentre la mia cuginetta Etty continuava a dormire beata nel lettino. Mi dissero di rimanere dietro la porta del salotto con la raccomandazione di non fiatare e soprattutto di non muovermi. Zia Yu corse a sdraiarsi a letto e zio Luis andò ad aprire. Irruppero tre uomini vestiti di nero e intimarono ai presenti di seguirli. Zia Yu si mise a sventolare una prescrizione medica. Non era possibile, aveva avuto un aborto spontaneo e il marito, zio Luis, doveva badare a lei. Neanche Etty poteva uscire, aveva la scarlattina, era molto contagiosa. Gli uomini si consultarono con un gran baccano. Quando stavano ormai per andarsene, feci una cosa molto stupida. Sbucai da dietro la porta. Calò un silenzio di tomba. Che cosa avevo combinato? Chi è quel bambino? Non è vostro figlio? Allora lo portiamo via, alla svelta. Mi fecero scendere in strada, mi gettarono su un camion parcheggiato sotto casa dove si trovavano già persone di ogni genere, sedute o in piedi. Tremavo di rabbia, ma allo stesso tempo fremevo dall'emozione, magari mi stavano portando da mamma e papà. Nel camion venivano stipate sempre più persone, quando non ci fu più posto partimmo. Il tragitto fu breve, fermammo in mezzo alla strada all'altezza di un grande edificio. «Lo Schuburg», disse qualcuno. Molti saltarono giù dal camion, alcuni nel farlo caddero a terra. Io fui sollevato e fatto scendere in malo modo. L'edificio pullulava di persone, ce n'erano a centinaia. Dei soldati ci condussero in una grande sala e là finalmente li vidi. In piedi, sul palco, tra valigie e fagotti di coperte, irraggiungibili per me, ma c'erano papà e mamma. Molte persone piangevano. Corsi loro incontro e cercai di arrampicarmi sul palco, ma un soldato mi fermò. Non capivo le sue grida, ma mi stava impedendo di andare dai miei genitori. Loro continuavano a salutarmi e a mandarmi baci con la mano. Fu a quel punto che cominciai a urlare. I miei strilli erano così forti e penetranti che nell'intero teatro scese il silenzio. Continuavo a urlare in direzione dei miei genitori, che tuttavia erano impotenti. Un estraneo mi sollevò e mi portò via dal palco mentre cercavo inutilmente di liberarmi. Rivolsi un ultimo sguardo a mamma e papà. Quella fu l'ultima volta che li vidi. Sentivo una profonda solitudine. Mi trovavo a dormire in letti di fortuna, senza i miei cari vicini. Attorno a me c'erano persone diffidenti che non conoscevo, che avrebbero dovuto accudirmi, e invece erano scostanti, cattivi, ed io ero sempre triste. Mi capitava di essere disperato, di piangere sempre, e i miei giorni erano davvero difficili. Come tutta la mia storia.
Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. O partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
La storia che vi abbiamo appena raccontata è tratto, come vi dicevo, da questo libro che si intitola A stasera e fai il bravo, che sono le parole che la mamma dice a Salo, che invece è l'autore e protagonista di questa storia. Salo Müller si chiama questo libro, lo trovate in edicola e in libreria, pubblicato dal Sole 24 Ore, che insieme a Radio 24 per il Giorno della Memoria ha attivato moltissime attività, moltissime operazioni molto interessanti. Le trovate tutte sul sito ilsole24ore.com, sulla pagina dedicata proprio al giorno della memoria, per tenere viva la memoria, per non far sì che sia semplicemente delle parole vane, come ad esempio la parola memoria. Noi cerchiamo di farlo a modo nostro, e cioè raccontando le storie. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'ombra.
Linee d'ombra.
Abbiamo ormai avuto la notizia, la ce l'abbiamo avuta noi e l'hanno avuto soprattutto i familiari di Antonio Cocco, sulla fine di Tony. Non hanno avuto notizie di lui da un mese e purtroppo quello che temevano è accaduto. In questo episodio, che ormai è il terzultimo di questa serie dedicata al giovane studente che finisce nella legione straniera, ecco, in questo episodio scopriamo come la famiglia viene a conoscenza della sua, di fatto, dipartita. Ma anche dopo la notizia ufficiale della morte di Tony, la famiglia non ha notizie precise su come è accaduto. A far sapere qualcosa in più ci pensa un compagno di legione straniera, mesi dopo.
Come è morto Tony, il padre lo viene a sapere, capisce qualcosa di più, perché poi la certezza, tra il novembre del 54 e poi il dicembre. Nel novembre riceve una lettera da parte di Antonio Beretta, che era un legionario di Brescia, era nella legione, un bresciano allora 25enne, nella legione straniera, che era stato compagno d'armi di Tony a Songla durante la battaglia di Nassan e poi anche nel Laos. Condivideva la trincea con Tony. Inizialmente la lettera del 27 novembre del 54 che arriva a Luigi Cocco è abbastanza stringata, non c'è una grande spiegazione. Lui dice che Tony era stato falciato da 7 colpi di mitragliatrice il 22 marzo in un tentativo di contrattacco dei legionari francesi rintanati nella ridotta Isabel, che cercavano di portare aiuto agli altri caposaldi non ancora definitivamente caduti in mano ai Viet Cong, che erano più a nord. In questo tentativo di contrattacco, di rompere l'accerchiamento dei Viet Cong, Tony è falciato da 7 colpi di mitragliatrice che l'avevano colpito allo stomaco. Non era morto, era stato ricoverato, portato in una sorta di caverna dove avevano attrezzato un ospedale da campo, era stato operato. Questo Antonio Beretta dice l'aveva visto il 29 marzo che stava abbastanza bene, poi era andato fuori in missione eccetera, il 30 l'abbiamo trovato morto. Che cosa è successo? Loro amici sapevano che non bisognava dare da bere a Tony perché l'acqua gli avrebbe fatto assolutamente male, che non poteva assolutamente prendere nulla. Sembra, dice, che un commilitone che non sapeva questo ordine dei medici non aveva resistito di fronte alle invocazioni di Tony che chiedeva acqua, che aveva sete, gli ha dato un bicchiere d'acqua e sarebbe morto per questo motivo. Cosa dice ancora il padre? Fate presto, perché è stato sepolto in un piccolo cimitero della ridotta Isabel nella fossa 101, nella fossa che aveva il numero 101. Fate presto, perché con la stagione delle piogge probabilmente si porta via anche il cimitero, si porta via il corpo. Questo è quello che sa il padre. Dopodiché abbiamo una comunicazione nel dicembre del 1954, abbiamo una comunicazione ufficiale della legazione d'Italia a Saigon, dove il ministro Vitale Giovanni Gallina dice al padre che hanno chiesto ai francesi di poter avere il corpo per mandarlo in Italia, però i francesi dicono che non possono farci niente perché ormai c'erano, a quel punto erano i vietnamiti, i Viet Cong di Ho Chi Minh che controllavano tutta quanta la zona a nord, e quindi ci voleva il benestare di Hanoi, e difatti il corpo poi non è mai tornato e non si è mai saputo dove fosse. Antonio Beretta, che aveva scritto in novembre, 2 anni dopo, nell'agosto del 56, va a Venezia a incontrare il papà di Tony.
Stop to all that I have.
Ebbene, ormai abbiamo quasi tutte le informazioni su quello che è successo ad Antonio Cocco. Mancano ancora un paio di puntate, due puntate precise per chiudere questa storia, e sentiremo appunto anche la voce di Gianni, il fratello più piccolo, che ce la racconterà. Grazie a lui, grazie a Mauro Pescio che raccoglie e ha raccolto tutta questa storia, grazie a tutti quelli che rendono possibili Linee d'Ombra, voi che ci mandate le storie a lineedombra@radio24.it, grazie a Paolino Corleoni, ad Anita Panizza, a Luca Micheli e di nuovo a Mauro Pescio. Noi ci sentiamo domani, Linea al GR, noi ci sentiamo domani per raccontare storie, solita ora, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!